caro Ernesto, ben ritrovato.
Ciao.
Cioè, perché gli ha stroncato un albero Ernesto?
No, Ernesto,
perché te lo hai raccontato come se Ernesto avesse stroncato un albero.
No, ho detto
non
che
è bello quello che hai fatto a Ernesto.
Non è bello.
Si passa sotto i ponti, bisogna avere.
Ma era un messaggio per Ernesto,
preciso.
L'hai dato.
Ho fatto una metafora.
Molto metafora. Vabbè.
Potrebbe andare a fare lui la Coppa America. Lo dico senza piaggeria.
Allora, prima di fare una fotografia complessiva, perché ovviamente i temi sono, ce ne sono di più importanti di Beltrà, però io sono appassionato personalmente, io ci vedo qualcosa di speciale in questo giocatore, poi sbaglierò, eccetera. Ma te trovi normale che in questo momento uno dei più grandi investimenti della Fiorentina degli ultimi anni è soltanto un'ottima riserva di tutti?
Tanto normale non è, nel senso almeno per quello che noi pensavamo appunto che fosse Beltrán e l'acquisto di Beltrán, che doveva essere più per quest'anno che per lo scorso anno.
Esatto.
Perché lo scorso anno doveva essere, diciamo, di ambientamento, in più c'era questo così questo equivoco sul suo ruolo, e si diceva anche dovuto un po' al modo di giocare di italiano, e quindi così, ecco, l'idea che appunto fosse questo l'anno in cui Beltrán doveva dimostrare, no? E doveva essere un po' al centro anche dell'attacco della Fiorentina, un po' ce l'avevamo fatta un po' tutti. In realtà evidentemente non è così, o almeno per ora non è così. Poi appunto è talmente un cantiere aperto o un rendering addirittura la Fiorentina in questo momento, che è difficile, no? Anche collocare gli elementi per quella che è l'idea di calcio di Palladino, che abbiamo solo così annusato, diciamo, a Parma. Però certo la questione Beltrán rimane un punto interrogativo. Il problema della Fiorentina, mi pare, in questo momento è che ci sono così tanti punti interrogativi, sì, che quello di Beltrán, sì, è stato messo un po' da parte.
Sì, no, e poi non è percepito dai tifosi. Cioè i tifosi, diciamo, è questo ragazzo che è considerato un ragazzo educato, per bene, un professionista, cioè, però diciamo non c'è la
non
pancia,
buca, non buca, non buca lo schermo,
non buca, buca, cioè, sono convinto che ci sarebbe una reazione più feroce a difesa di Parisi, faccio un esempio, che non a difesa di Beltrán, perché probabilmente siamo tutti alla ricerca di che cos'è Beltrán. E vabbè, e poi lo vedremo. E io oggi ho detto che a me questo Palladino molto napoletano, molto sorridente, molto furbetto, molto simpatico,
che però le piazza,
però le mette tutte, le mette tutte. Io ho detto simpaticamente, dialetticamente 3-0 con italiano, perché insomma vuole il portiere, viene ai giornalisti e lo dice senza nessun problema, e ieri ha fatto un riferimento sui tanti tasselli che cioè non è che ha detto sì c'è da completare, no, e poi ha fatto una metafora che è un messaggio chiaro per dire prima fatemi sapere chi avrò e poi vi dirò dove possiamo andare, anche sulle scelte tattiche. Perché se ci pensate, lo stesso ragionamento l'aveva fatto quando gli è stato detto ma vai a 3, vai in difesa, a 4, prima fatemi sapere chi ho e poi vi dirò che cosa posso fare. Ti piace questo Palladino che giudichiamo sul comportamento, sull'atteggiamento, sul porsi? Poi lo valuteremo su che calcio riuscirà a proporre, naturalmente.
Ma sì, è più sicuramente rispetto a italiano, no? Che era un po' più criptico, diciamo, comunque un po' più banale, passatemi il termine, insomma, nel raccontare il suo calcio. Secondo me è stato, ne abbiamo parlato anche l'anno scorso, mi pare, no? È stato un po' uno dei limiti, sì, suoi, quello di non essere riuscito a raccontarsi a Firenze. Forse una certa diffidenza sarebbe un po' scomparsa, no? Se fosse riuscito a entrare più, a raccontarsi meglio e anche a in certo senso anche a, non dico a crearsi degli alibi, però insomma parlando chiaro è chiaro che poi dopo diventa anche così più facile poi suddividere le responsabilità, no?
Se mi permette Ernesto,
molto coperto,
anche certo, nello spiegare le cose, no? Cioè quando ieri Palladino, assumendosi una gigantesca responsabilità, ti dice Biraghi può fare il centrale, perché per me tutti gli esterni
possono fare
centrali, e lo dice quando non esiste uomo di calcio col quale ho parlato io che mi dice la stessa cosa. Sì, sono tutti a dire, cioè, ma un pazzo fa giocare Biraghi come terzo. Ma lui se ne assume la responsabilità, per cui non è che noi possiamo dire ma cosa penserà, cosa dirà, te lo dice. Sì. Di Beltrán ti dice, lui fa il vice Ken, poi vedo se riesco a fargli fare un altro ruolo, te lo dice.
No, indubbiamente.
E questo semplifica perché evita i retropensieri. Non so se riesco a spiegarmi, no, in questo senso.
No, è così, è assolutamente così. Posto che a inizio, in questa fase, certi tipi di allenatori, in un certo senso non dico, buttano lì anche delle provocazioni, no? Però c'è chi lo fa in campo, c'è chi lo fa un po' a parole, anche sono un po' messaggi nei confronti della società. Mi viene in mente Montella quando fece giocare l'australiano,
sì, se ricordate? Brillante
all'Olimpico.
A Roma.
All'Olimpico lo fece giocare contro la Roma.
All'Olimpico, prima partita, e poi non ha più visto il campo. Insomma, ecco, anche quello era un po' un messaggio all'allora proprietà. Palladino in questo momento fa con quel che ha e non ha molto, e lo dice, ed ha anche la, secondo me, la libertà di dirlo, perché comunque è arrivato a Firenze con l'idea anche della società di fare una rivoluzione, no? Comunque, certo, di modificare molto alla fine di un ciclo, all'inizio di un altro, quindi in un certo senso a gioco facile sotto questo aspetto, e lo fa pesare giustamente, cioè fa il suo, sempre mantenendo il rispetto nei confronti della società.
Sorrisi, sempre sorridente,
che la società sta lavorando bene, di comune accordo, si sta cercando le soluzioni, però allo stesso tempo ti dice, signori, io qui non ho materiale in questo momento, ed è sotto gli occhi di tutti, e quindi lui mi pare sotto questo aspetto sereno. Dall'altra parte credo che qualche preoccupazione invece poi ce l'abbia, perché chiaramente come tutti gli allenatori o quelli che ancora hanno la squadra da costruire, forse si aspettava di essere un po' più avanti, di arrivare ai playoff di Conference e di avere già, insomma, non dico la squadra strutturata, però qui mancano difensori, mancano centrocampisti, che poi sono problemi che avevamo così quanti detto a giugno, anzi ricordo che a fine giugno, no, si diceva la priorità è il centrocampo, assolutamente, perché erano andati via tutti, era ovvio che lì ci fosse una lacuna. Ecco, l'arrivare ora 8 giorni dalla fine del mercato con un reparto così importante, magari non lo è troppo per Palladino, lo può essere di più per un altro allenatore, però il centrocampo resta un reparto nevralgico della squadra, così in alto mare un po' di pensiero per forza di cose la do anche a Palladino.
Certo. Ma ci stiamo incartando su Nico, perché poi è tutta lì la spiegazione.
Noi ci stiamo incartando anche su Amrabat, io mi permetto di far presente che al momento stiamo facendo giocare un giocatore che è fuori dal progetto della Fiorentina da un anno e mezzo. Che sì, Nico Gonzalez si sarà comportato male, tutto quanto, ma non è che Amrabat nell'ultimo anno e mezzo, è vero che si è messo a disposizione di Palladino della Fiorentina, però insomma ha un contratto che deve fare, cioè voglio dire, viene pagato per giocare, però è anche un giocatore che nell'ultimo anno e mezzo ha fatto di tutto per far capire che lui a Firenze non ci vuole stare.
Però dall'altra parte c'è Palladino che dice io vorrei allenarlo tutto l'anno.
Perché
non c'è altri, ragazzi, ecco, dai, diciamolo con franchezza, cioè, perché tra poco e nulla meglio poco, cioè,
dai, McKennie e altri due, Tesman e Brescianini,
cioè, lui
magari
a questi se gli levi anche Amrabat veramente non c'ha il centrocampo, cioè questo lo dico, cioè, ha provato un baracco, una catastrofe, cioè lui quello che poteva provare l'ha provato a cercare delle opzioni alternative, ma non c'è, cioè, almeno Amrabat è uno di ruolo, almeno, e ha una storia, ha un vissuto e anche una personalità, poi bisogna vedere se ce n'ha voglia, se non ce l'ha voglia, ma io il solo fatto, Ernesto, che da Napoli sia venuto fuori che la Fiorentina aveva proposto il cambio con Amrabat e
Folorun,
vuol dire che la Fiorentina sa benissimo che sta cercando delle opzioni che possano piacere a Amrabat, poi se non lo ha nessuno, chiaramente alla fine Amrabat resta. Ma siamo con tanti interrogativi.
Ragazzi, e siamo bloccati dal tormentone.
Ma c'ha le visite mediche fissate.
La
forse.
Juve.
L'impressione è che siamo un po' bloccati. Diciamo, paghiamo forse un po' gli ultimi due mercati, non un po', paghiamo molto. Mi sembra la Fiorentina stia pagando molto gli ultimi due mercati.
Non hai messo dentro nessuno, Ernesto?
Perché non hai giocatori appetibili, a parte Nico Gonzalez, e hai molti esuberi, perché noi diciamo di Amrabat, ma c'è Iconè, c'è Brecalo, volendo c'è Kwame, che comunque
c'è Infantino,
ricordiamo che due anni fa, no, quando era l'anno scorso, dove era in partenza e poi si ritrovò titolare per le prime due mesi. C'è Infantino,
c'è Sabiri, c'è Christensen,
appunto,
c'è una squadra, c'è una squadra. Il problema è che non li vuole nessuno.
C'è una squadra che non è costata nemmeno poco.
Due mercati fatti un po' così, come abbiamo detto tante volte, cioè un po' cercando quelle che erano le occasioni, un po' prendendo perché era arrivato all'ultimo quello che era rimasto sul piatto, però poi dopo, quando devi piazzarli, perché finché non li piacci non puoi immettere nuovi giocatori, il risultato è questo, no? Perché anche là davanti, insomma, oltre a Colpani, ai giocatori, insomma, cioè, sono tre, diciamo, no? Colpani,
Gudmundsson,
sono questi tre.
Ma non c'è un vice Ken, se ci pensi.
Non c'è un vice Ken e hai tanti
di ruolo, parlo di ruolo, poi lo può fare Kwame, lo può fare Beltran, ma non è un vice, non è una prima punta. Cioè, te hai una punta a cui ti consegni, è una sfida che tra l'altro a me piace, ma è una sfida perché zero gol l'anno scorso, ma noi siamo molto fiduciosi, ma in questo momento non hai un'alternativa di ruolo.
No.
Io sinceramente sono tanti, ripeto,
Se riescono
alla Roma è andato via Dybala oggi e prendono 6 milioni, c'è cioè nulla. Cioè, sparisce il giocatore più importante che hanno e non è che fanno ci sono tanti club che hanno problemi. Ecco, lo diciamo, perché non vogliamo far apparire come un casus Italia nazionale. Però è oggettivo che la Fiorentina è in ritardo un po' dappertutto.
È così, è un mal comune, diciamo, almeno delle squadre. Infatti, paradossalmente, in questo avvio di campionato così anticipato rispetto alla chiusura del mercato, sono le piccole che in qualche modo ne trovano, no? Vengono agevolate, perché non dovranno fare, non devono fare grande mercato, devono fare un po' di necessità virtù, e quindi bene o male sono già costruite per quella che è la struttura, mentre le squadre più importanti, che hanno una serie di problemi, insomma, voglio dire, la Juventus, il Napoli, la Fiorentina.
Il Napoli non è centravanti, ragazzi.
Che continua a comprare, però c'è ancora, no, questa situazione di Kopp Meyers, la situazione di Lookman. Quindi sono tante le squadre che hanno di questi problemi.
E adesso, prima di salutarti, vorrei un voto secco e severo al Loreto Marinaio. Anzi, vorrei dire quasi sguattero, però
mozzo,
cioè roba brutta.
Mozzo,
cioè, però un voto che sia figlio non di un'amicizia storica,
difficile.
Un voto severo. Che diamo?
No, è stato molto bravo.
Cioè, la sufficienza l'ha presa.
Ampiamente.
In pochi sbucciano le cipolle come il sottoscritto.
Va bene, allora vabbè, se ti ha promosso Poesia.
Poi è un buon sub,
Anche,
quello è vero.
Anche. Basta con gli elogi
che non ho recuperato a 30-40 metri.
Basta con gli elogi. Grazie, saluta tutta la famiglia del Corriere Fiorentino. Ciao, grazie.
Ciao.